Milano Curiosa,
un programma ideato e condotto da Carla e Niva. Benvenuti cari amici, benvenuti all'ascolto di una nuova puntata del programma che vi porta a passeggio per Milano. E chissà quante volte Milano, insomma, l'abbiamo visitata tutti e crediamo davvero tutti di conoscerla molto bene, specialmente la mia amica Carla, che ogni settimana lei deve andare a Milano. Se non va a Milano, le cade il mondo in testa. Ecco, vediamo se, conoscendo così bene Milano, Carla, sai dov'è la casa degli Atellani.
Eh sì, la casa degli Atellani la conosco, è uno dei più bei palazzi quattrocenteschi di Milano. Sorge sul luogo dell'antico barco ducale. Che cos'è? Nel XV secolo questo posto ospitava le battute di caccia e gli svaghi del grande Ludovico il Moro. All'epoca il signore di Milano concesse numerosi permessi di edificazione a cortigiani e collaboratori, desideroso proprio di fare dell'asse viario dell'antico borgo di Porta Vercellina un prestigioso contorno all'appena edificata chiesa di Santa Maria delle Grazie.
Il nostro duca nel 1490 aveva comprato il palazzo dai Landi. Chi erano i Landi, Carla? Non lo sai, eh?
No.
Erano conti di Piacenza. E dopodiché lo dona alla famiglia degli Atellani, che erano suoi cortigiani. Il palazzo, naturalmente possiamo ben immaginarlo, diventa celebre per le feste organizzate dai proprietari. Feste che vengono descritte anche in molte cronache dell'epoca, feste che riunivano le maggiori personalità della corte sforzesca.
E dopo molti passaggi di proprietà nei secoli, il palazzo giunse in mano alla famiglia Conti, che nel 1922 lo fece restaurare dal famoso architetto Piero Portalupi, che ne modificò pesantemente l'aspetto, ma riscoprì parte degli affreschi originali. La facciata fu completamente rifatta e inglobò 4 medaglioni con scolpiti i ritratti degli Sforza di Pompeo Marchesi, mentre le 14 lunette affrescate da Bernardino Luini con i busti sempre della famiglia Sforza si trovano ora nelle sale dei musei del Castello Sforzesco.
Un'altra curiosità, perché no, Carla, visto che tu l'Atellani lo conoscevi benissimo, era
sì,
tuo parente.
Guarda.
Dov'è la basilica più antica di Milano? Pensate che chi percorre via Albricci si imbatte nei resti di un'antica abside fatta di mattoni rossi. E beh, è quello che è rimasto dell'antica basilica di San Giovanni in Conca in Piazza Missori, completamente distrutta nel 49 per far spazio al progetto di una elegante e pomposa via Parigi. Beh, in realtà non l'hanno mai fatta, sai, sta via Parigi. Ma la sorpresa maggiore per chi scende a visitare la grande cripta sottostante, che ha volta a crociera, sotto la quale troviamo 18 esili colonne. Infatti, la storia di San Giovanni in Conca parte da lontano, addirittura dal IV secolo. L'edificio oggi rappresenta l'unico esempio di cripta romanica originale esistente a Milano.
Il resti dell'abside, invece, sono dell'undicesimo secolo e sono l'ultima testimonianza di una serie di cosiddette ricostruzioni. C'è però chi parla di un mitreo poco rimaneggiato, ipotizzando un utilizzo sacro che precede il cristianesimo per via delle tracce del culto pagano di Mitra, il dio iranico nato in una grotta. Mentre il toponimo in conca deriverebbe proprio dalla scoperta di una grande vasca, forse l'antico fonte battesimale. Storia quindi complicata quella di questa chiesa, danneggiata dalle truppe di Federico Barbarossa, alla fine del XIV secolo San Giovanni in Conca diventò cappella gentilizia dei Visconti, che qui vi deposero le spoglie di Bernabò Visconti, cosignore di Milano, insieme ai fratelli Matteo II e Galeazzo II. E fu proprio lui a mutarne l'aspetto, pur lasciando intatta gran parte della struttura romanica. Fu poi sconsacrata dagli austriaci e adibita magazzino dai francesi, quando nel 1879 passò invece alla comunità dei Valdesi, che ne fecero smontare la facciata per portarla a Pensa in via Francesco Sforza.
Ma pensa...
Infatti l'ho vista io, è questa,
sì.
Davanti quasi al policlinico, esatto. Per fortuna, però, prima che le ruspe completassero l'opera di demolizione dell'edificio, i lavori vennero bloccati, salvando così pochi resti in superficie, cioè una parte dell'abside, sì, imprigionata tra i binari del tram, e poi soprattutto la bellissima cripta sotterranea.
Giovanotti, forza che la mezza la sarà. Giovanotti, forza, forza!
Adesso vivi, che
presa di che? Alla mensa collettiva, a Gelman già che stracca. Se va d'Inter con la forza, se ben fiora con la fiacca. La minestra sempre buona, perché la disma è niente. Tenda una tassina, ma che manca il condimento.
La minestra sempre buona, perché la disma è niente. Tendano una tassina, ma che manca il condimento.
Ste vere per vin lira, te danno anche il Bologna. La grassa che era dentro l'è scappata dalla vergogna. Qua terra fin insalata, fettin ben ben taglia. E merlus che te rifile nel campana me un danà.
Qua terra fin insalata, fettin ben ben taglia. E nel rischio te rifile nel campana me un danà.
Alla mensa collettiva che sbarba della via Arena, che era dettere sur Giacobbe con la sciura Maddalena. Lisander che starluda e ricco perché la mensa collettiva la fa su di grandanè.
Elisander che sta nuda e ricco perché la mensa collettiva la fa su di grandanè. Elisander che sta nuda e ricco perché la mensa collettiva la fa su di grandanè.
E un'altra curiosità, questa non la so Carla, ma perché il teatro alla Scala si chiama così? Ebbene, si deve a Maria Teresa d'Austria, una delle istituzioni milanesi più famose, possiamo dire, in tutto il mondo. Il Teatro alla Scala viene costruito sulle ceneri del Teatro Ducale nel 1776 per volontà dell'imperatrice e inaugurato nel 78, sempre 1778, con l'Europa riconosciuta di Antonio Salieri, che è un'opera... se posso permettermi, proprio pesante, però l'Europa, ecco, riconosciuta. Il nome alla Scala deriva dal luogo sul quale il teatro viene edificato, questo su progetto dell'architetto neoclassico Pier Marini. Il sito della chiesa di Santa Maria alla Scala. Nel 1812, con l'avvento di Rossini, il mitico Rossini, la Scala diventa il luogo deputato del melodramma italiano. Della sua evoluzione lungo un secolo e della sua tradizione fino ai giorni nostri.
Le coreografie di Salvatore Viganò e di Carlo Blasis estendono il primato artistico del teatro al balletto. Fra il 1822 e il 1825, con Chiara e Serafina di Gaetano Donizetti e Il Pirata di Vincenzo Bellini, inizia una nuova stagione del melodramma italiano. Nel 1839, Oberto, conte di San Bonifacio, apre l'era di Giuseppe Verdi, il compositore che più di ogni altro è proprio legato alla storia della Scala. Il trionfo di Nabucco per il forte sentimento patriottico che suscita nella Milano attraversata dai fermenti del nascente risorgimento italiano rafforza le radici popolari del melodramma e ne identifica proprio l'immagine con la Scala. Poi tocca ad Arturo Toscanini, che assume nel 1920 la direzione artistica e promuove una radicale riforma del teatro. Raccoglie l'eredità musicale di Verdi ed estende il repertorio teatrale e sinfonico dell'orchestra. Poi, dal 1951, per iniziativa di Victor de Sabata, la stagione della Scala si apre tradizionalmente tutti gli anni il 7 dicembre, giorno di Sant'Ambrogio, che è tra l'altro il patrono di Milano.
Un'altra curiosità. Che cosa c'è oggi nel palazzo del Capitano di Giustizia? Mica male, Carla, anche questa è una curiosità. Sì. Per più di tre secoli, dal 1605 al 1940, è stato... Dunque dobbiamo aggiungere che il palazzo del Capitano di Giustizia è il comando di polizia locale in via Beccaria, fino al 1940 è stata la sede del Tribunale di Milano. Oggi le stanze dell'antico palazzo del Capitano di Giustizia ospitano l'assessorato mobilità e trasporti, l'assessorato all'ambiente e il comando della polizia locale.
La storia dell'edificio, costruito tra il 1578 e la fine del secolo su disegno di Pietro Antonio Barca, è legata al governatore spagnolo Don Gabriel de la Cuella Girón, duca di Albuquerque, e anche però dell'arcivescovo nostro Carlo Borromeo, che fornirono anche i fondi proprio iniziali per la costruzione. Il palazzo era anche detto delle nuove carceri, perché qui venivano anche richiusi i detenuti. Nell'ala nord c'era infatti la casa del boia e il luogo dove avvenivano le esecuzioni capitali. Per questo, nell'Ottocento la piazza venne intitolata al fautore dell'abolizione della pena di morte, che è proprio Cesare Beccaria. Qui campeggia anche la statua dello scultore Giuseppe Grandi, che ricorda l'autore dell'opera dei Delitti e delle Pene. Del progetto iniziale poi di Palazzo del Capitano di Giustizia, oggi sono rimasti solo la facciata verso Piazza Fontana e anche la corte centrale. Tutto il resto è frutto degli ampliamenti successivi e delle ristrutturazioni effettuate dall'architetto Piero Portaluppi a seguito dei danni riportati proprio durante la Seconda Guerra Mondiale.
Gente, gente! Una volta nei nostri cortili si sentivano anche queste grida.
Donne, donne, che chi è il magnano, che gavea dell'aura, e se gavi quei cose fa giusta, cosa anche chi il magnano, che gavea dell'aura, e se gavi quei cose fa giusta, cosa anche chi il magnano, che gavea dell'aura.
E se me la giusti proprio di galantò, mi si bella daria di nascoste mio.
E se me la giusti proprio
de galantón, mi si de la talía de las cos del león.
Il suo uomo da dietro all'uscio e che aveva sentito tutto, e salta fera con un tarelli in man, e bimme bumme bam sulla grappa del magnan.
E salta fera con un tarelli in man, e bimme bumme bam sulla grappa del magnan.
Il magnano è di snacota e va via con la grappa rotta, e senza giamà lo torna a ucat, e se stagna la crappa al posto di soppignar.
E se sa giamà tutto ne ha ucat, e se stagna la crappa al posto di soppignar. E se sa giamà tutto ne ha ucat, e se stagna la crappa al posto di soppignar. E se sa giamà tutto ne ha ucat, e se stagna la crappa al posto di soppignar.
Insomma, Carla, un'altra curiosità.
Dai.
La nostra Cecilia Gallerani, ma dov'è che abitava a Milano? Ebbene, Palazzo Carmagnola, già broletto nuovissimo nel 1515, dal 1515 al 1861, è un edificio quattrocentesco rimaneggiato più volte nei secoli. La struttura originaria venne realizzata nei primi anni del 400 sempre dai nostri visconti come residenza di secondo ordine rispetto ad esempio a tante altre proprietà della famiglia, che erano effettivamente più grandi, più sfarzose. Già nel 1415 infatti fu donata da Filippo Maria Visconti, duca di Milano, al Carmagnola. Chi era il Carmagnola? Beh, insomma, era un famosissimo condottiero del tempo che si impegna anche nella ristrutturazione radicale di questo edificio fra il 1420 e il 25. Ma arriva il nostro Ludovico il Moro, che ne rivendica la proprietà già negli ultimi anni del XV secolo e ottiene il palazzo per confisca. E lo incamera come regalia dopo la morte di Pietro Dal Verme, che a sua volta lo aveva ricevuto in eredità dalla mamma Luchina Bussone, che era la figlia appunto del Carmagnola. In quegli anni l'edificio viene sottoposto a grandi lavori di risistemazione, completati nel 1497 con pregevoli colonnati, e il passaggio di proprietà, eccoci qua, all'amante del duca, la nostra Cecilia Gallerani, la celebre, celeberrima, stupenda dama con l'ermellino dipinta da Leonardo.
Con l'entrata dei francesi a Milano, il palazzo nel 1505 venne venduto da Carlo d'Amboise, governatore francese di Milano, e venne venduto a Francesco Bebulco, maestro delle entrate ordinarie. Nel 1515 divenne invece il broletto novissimo, in sostituzione del broletto nuovo, mentre dal 1605 assolse anche la funzione di granaio pubblico. Nel 1714 alcuni locali vennero riadattati per ospitare gli uffici del Banco di Sant'Ambrogio e nel 1773 vi fu trasferito da Piazza Mercanti anche il Tribunale di Provisione. In età napoleonica invece fu sede della Prefettura Dipartimentale. Alla fine, con l'Unità d'Italia, il palazzo accolse gli Uffizi del Demanio, subendo ulteriori rimaneggiamenti e adattamenti. A partire invece dal 1943 vi si insediò la Legione Muti, comandata da Francesco Colombo. Poi, quindi un cambio dietro l'altro, nel 1947 il palazzo fu adattato da Ernesto Nathan Rogers e Marco Zanuso a sede, pensa, del Piccolo Teatro di Milano.
Lì,
Sì, fondato quello stesso anno da Paolo Grassi e Giorgio Streller.
Parliamo adesso della Certosa di Garegnano. L'hai visitata, Carla?
Sì, anche questa.
Ecco, si trova appunto in via Garegnano, c'è la chiesa di Santa Maria Assunta in Certosa, c'è il tram 14 per chi volesse arrivarci col tram.
Ebbene,
chi passa sul cavalcavia che collega le due autostrade dei laghi alla Torino, scusate, che collega alle autostrade dei laghi e alla Torino-Venezia, sicuramente la nota. Ma anche se non è per niente nascosto, il grandioso monastero voluto nel 1349 dal vescovo e signore di Milano Giovanni Visconti, possiamo dire che è uno dei monumenti meno noti e visitati della città, forse perché per arrivarci bisogna proprio andare a cercarla.
È vero.
Con pazienza, appunto, certosina. Ecco, pochi milanesi ne conoscono la storia e sanno che Viale Certosa prende nome proprio dalla magnifica Certosa di Garegnano.
I monaci cistercensi che la costruirono, discepoli di San Bruno, erano dediti alla preghiera e alla meditazione e vi ospitarono diversi personaggi famosi, tra cui addirittura Francesco Petrarca e anche San Bernardino. La storia della Certosa comincia però con Giovanni Visconti, che dopo la morte del fratello Luchino si ritrovò a governare la città. Ma essendo anche arcivescovo, capì presto che di tempo per la preghiera gliene rimaneva ben poco. Perciò, dopo aver donato i terreni di Garegnano all'ordine certosino, fece erigere la Certosa di Milano affinché i monaci pregassero al suo posto. Nel tempo il complesso originario fu modificato in stile barocco e arricchito da opere d'arte che in parte si possono ammirare ancora oggi. Le pareti della navata sono affrescate con storie dell'ordine dei Certosini, opera di Daniele Crespi, e mentre nel presbiterio si trovano affreschi e dipinti di Simone Peterzano, maestro di Caravaggio.
Arriviamo al 1782, quando l'imperatore d'Austria Giuseppe II abolisce tutti gli ordini contemplativi e quindi sopprime il monastero e i monaci devono abbandonare la Certosa. I beni e i terreni del monastero vengono messi in vendita con aste pubbliche. Il chiostro grande viene destinato a deposito militare e poi sarà distrutto nel 1895. La chiesa invece venne adeguata al culto pubblico e nella notte di Natale del 1784 diventò a tutti gli effetti parrocchia del borgo rurale di Garegnano, inglobato poi a Milano nel 1923.
Avevi un pu vergogna venichi per di che surrugna me un cane in chiesa e forsi me n'ironia anche la gente mi veludi che il ver anda che il vaga pensi che a mi trimes avevi fa la scarlatina prostata e un rigiun al posti d'indelat me spunta i cai a quater mes panu per al menisco e il femore lo rot versi vot mes in tanche mi curavi un po' di artrite de vermen son sicur o mai patì però che avevi mi la depression
faminga e scista quel magari la si gira però sei per su as
che per adesso venci. Se vedi un terremot, te dan la colpa a ti. Sta quiet che la se gira, però vai nel tutur.
Son tanca un minagram minga de poc.
Ma propi de poc le vera.
Mi sunna su che chi sciupa la guerra.
Ma propi de bon la guerra.
E quan compisiam propi stesti. Succede un quei disaster sulla terra. Se sceppa una quei diga chi è là. E burla giù a parec mese più cas. Però in fatto di donno cugno su.
Hai chiuta la su la storia.
Vedemo un puma sì, duma la gilda.
La gilda che bella tusa.
Che l'ama dil di prima di spusas. Piuttosto che dall'altar mi me fu suora. Poi veni un matruà che la inconvent. Te benedissi ben, asci de là.
Faminga ci sta qui, magari la se gira. Però se per su las.
È un'altra curiosità, il nostro Napoleone, che sapete che a Milano è proprio stato imperatore, per dirla così. Ma dove soggiorna Napoleone nel 1796? Ebbene, ve lo dico, a Palazzo Serbelloni. Quella della famiglia Serbelloni è una storia lunga, 6 secoli, dal grande Gabrio, chi era? Era un mercante d'armi e un uomo di spada del XVI secolo, a Gabrio III, colto esteta del Settecento, committente appunto di Palazzo Serbelloni e ispiratore col Parini dei meravigliosi decori di Villa Sola Cabiati sul lago di Como, fino al figlio Gian Galeazzo, che ospitò Napoleone Bonaparte nel 1796.
E nei 4.000 metri quadrati del palazzo ideato dall'architetto ticinese Simone Cantoni e completato nel 1793, sono passati anche Clement von der Metternich, Napoleone III e Vittorio Emanuele II di Savoia. La sua costruzione, voluta dal duca Gabrio Serbelloni e dal figlio maggiore Gio Galeazzo, avvia il rinnovamento del borgo di Porta Orientale. All'epoca era infatti solo composto da orti, cascinali e conventi. Divenne salotto dell'illuminismo lombardo e tra i letterati che lo animavano c'era il poeta Giuseppe Parini. Dal 1951 al 2010 Palazzo Serbelloni poi ha ospitato il Circolo della Stampa.
A questo punto, Carla, abbiamo terminato il tempo che ci concedono.
Dai, un po' di curiosità ce le siamo
sì, ma ci sono cose tolte. Che non so
Anch'io tante. Quindi dai, se volete continuare a seguirci ve ne sveleremo tante altre e per adesso vi ringraziamo e vi diamo appuntamento
alla prossima.
Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontan, tu t'adora e piscinina, di te dominet Milan. Sotto a ti se vive la vita, se sta mai col mani in mano, cante tu lontan de Napoli se ver, ma per venire chi a Milan, ma per venire chi a Milan. Poi viene chi a Milano, Milano.